Iniziamo con la preghiera per chiedere la protezione di Dio sull'eremo di Sant'Alberto. Chi ne fosse privo vi viene distribuita. O Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, manda a San Michele Arcangelo affinché neutralizzi ogni azione diabolica attribuibile a Satana ad altri spiriti maligni, mirante a ostacolare la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche di intercessione per la guarigione e la liberazione dei tuoi figli, a creare ostacoli e divisione fra i fedeli che si rendono disponibili ad aiutare materialmente e spiritualmente l'eremo, a suscitare invidia e gelosia fra quanti sono chiamati a svolgere un servizio di animazione liturgica, ad ingenerare incomprensione e conflittualità fra coloro che soggiornano stabilmente presso l'eremo. Crea, o Padre, col sangue di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, una barriera di protezione intorno all'eremo di Sant'Alberto e lungo tutta la strada che vi conduce, affinché ogni spirito cattivo sia impedito di nuocere materialmente e spiritualmente nei confronti di chi ha intenzione di recarvisi, di partecipare alle celebrazioni liturgiche, feriali e festive, in particolare quelle del sabato, mirate alla guarigione spirituale, alla guarigione degli infermi, alla riconciliazione con gli antenati defunti, all'impetrazione della buona morte. Manda, o Padre, il tuo Santo Spirito su quanti operano occultamente per contrastare il ministero spirituale che viene svolto presso l'eremo, invocando l'intervento degli spiriti cattivi affinché, illuminati dalla tua grazia, possano recedere dai loro propositi malvagi, pentirsi del male compiuto, chiedere sinceramente perdono a te e mettersi al tuo servizio, promuovendo le iniziative spirituali proposte dall'eremo per la conversione, la guarigione interiore, la liberazione del popolo di Dio. Te lo chiediamo, Padre, con Gesù, per Gesù e in Gesù, in comunione con tutta la Chiesa, confidando nelle intercessioni di Sant'Alberto di Sestri, di Sant'Alberto di Trapani e in quella di Maria Santissima, che ora invochiamo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Padre, noi ti lodiamo e ti benediciamo per la grande grazia di ritrovarci in questo secondo sabato di maggio nella tua casa per celebrare in comunione con tutta la Chiesa la Santa Messa vigiliare vespertina della solennità dell'ascensione del Signore, che questa sera vogliamo intenzionare per la guarigione degli infermi. Con l'ascensione di Gesù al cielo si conclude la missione terrena di Gesù, iniziata con la sua incarnazione e nascita a Betlemme. Dopo la risurrezione, Gesù aveva condiviso alcuni momenti di vita coi suoi discepoli in preparazione a due eventi che di lì a poco sarebbero occorsi: la sua ascensione al cielo e l'effusione dello Spirito Santo a Pentecoste. Gesù, nella sua umanità glorificata, si è assiso alla destra del Padre, ma continua a essere presente e operante nella Chiesa, in particolare nell'Eucaristia, che ora noi vogliamo iniziare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucarestia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia. O Padre, Tu hai creato gli uomini a Tua immagine e somiglianza perché vivessero da figli Tuoi nell'umiltà, nella dolcezza, nella magnanimità, nella sopportazione vicendevole e nell'amore, nell'unità e nella pace. Ti chiediamo perdono per tutte quelle volte che siamo venuti meno alla nostra vocazione di figli di Dio, che non Ti abbiamo obbedito, che ci siamo allontanati da Te, che siamo stati occasione di divisione, di conflittualità nei confronti del nostro prossimo. Padre, abbi pietà di noi. O Signore Gesù, prima di ascendere al cielo hai dato agli uomini una missione, quella di andare in tutto il mondo e proclamare il Vangelo a ogni creatura. Questo è il mandato che Tu hai affidato a ogni battezzato. Ti chiediamo perdono per tutte le volte che Ti abbiamo disobbedito, che non abbiamo testimoniato la nostra fede, che non abbiamo annunciato la Tua parola, che con il nostro modo di fare possiamo avere scandalizzato qualcuno. Figlio, abbi pietà di noi.
Figlio,
o Spirito Santo, noi Ti abbiamo ricevuto nel santo battesimo. Tu sei venuto in noi per purificarci dal peccato, per incorporarci nella Chiesa, per renderci partecipi della stessa vita di Dio, per abilitarci soprannaturalmente ad amare come Gesù ci ha amato. Ti chiediamo perdono per tutte le resistenze consce e inconsce che quanti di noi Ti facciamo se non assecondiamo le Tue inclinazioni, se non accogliamo i Tuoi doni, se Ti rattristiamo con la nostra indifferenza, superficialità e attaccamento a noi stessi e alle cose materiali. Spirito Santo, abbi pietà di noi. Raccogliamo il nostro pentimento con il canto del Kyrie, mentre riceviamo il segno dell'aspersione dell'acqua benedetta che ci ricorda il lavacro battesimale e la permanente volontà riconciliatrice di Dio nei confronti di tutti i Suoi figli sinceramente pentiti.
Signor.
Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo Santo, tu solo Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, il tuo Figlio oggi è asceso alla tua destra sotto gli occhi degli apostoli, donaci secondo la sua promessa di godere sempre della sua presenza accanto a noi sulla terra e di vivere con lui in cielo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dagli Atti degli Apostoli. Nel mio primo racconto, Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo. Dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo, egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione con molte prove durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre, quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose: non spetta a voi conoscere i tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete i testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Efesini. Fratelli, io, prigioniero, a motivo del Signore, vi esorto. Comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportando la vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è detto, asceso in alto, ha portato con sé prigionieri, ha distribuito doni agli uomini. Ma cosa significa che ascese, se non che prima era disceso qua giù, sulla terra? Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli, per essere pienezza di tutte le cose. Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Parola di Dio. Popoli, dice il Signore, ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato. Ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti, se verranno qualche veleno non renderà loro danno, imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, quest'oggi la Chiesa celebra il mistero dell'ascensione del Signore, che fa parte del mistero pasquale. Cosa significa? Significa, quando noi parliamo di mistero pasquale, la passione, la morte, la risurrezione, l'ascensione e la Pentecoste. Tutti questi cinque momenti fanno parte del mistero pasquale, che di per sé si celebra il Giovedì Santo, con che sarebbe l'anticipazione del venerdì, perché per gli ebrei il venerdì, il giorno cominciava il giorno prima, quindi Giovedì Santo fa parte già del Venerdì Santo, si commemora l'istituzione dell'Eucaristia, l'ultima cena di Gesù, poi il giorno dopo si commemora la passione, la morte di Gesù, sabato è il giorno, si commemora la sepoltura di Gesù e la sera del sabato Nella veglia pasquale si celebra la risurrezione del Signore, che viene poi solennemente ricordata la domenica. Poi ci abbiamo tutta l'ottava di Pasqua, poi c'è il tempo pasquale, i primi 40 giorni. A dir la verità, ecco, prima della Riforma e in altre nazioni si continua a fare così, l'ascensione è celebrata il giovedì, perché i 40 giorni dopo la Pasqua cadono di giovedì, secondo, per motivi, se così si può dire, di convenienza, nel senso di non creare una ulteriore festa anche sul piano civile. Ecco, l'ascensione è stata spostata la domenica successiva, quindi tant'è vero che noi celebriamo poi Pentecoste non 10 giorni dopo la Pasqua, ma la settimana prossima, quindi 7 giorni dopo la Pasqua. Allora, questo per capire, per comprendere che ci troviamo a vivere un grande mistero che la Chiesa celebra nell'arco, se così si può dire, di tutto il tempo pasquale, che va dalla passione e morte di Gesù fino alla discesa dello Spirito Santo. È importante che comprendiamo correttamente questo mistero, che reca in sé una molteplicità di significati. Allora, cerchiamo di comprendere particolarmente il significato della ascensione del Signore. Che cosa è, che significa, che cosa vuol dire? Prima di tutto, Gesù, ascendendo al cielo, conclude la sua missione terrena iniziata con la sua incarnazione. Cioè, diciamo che l'ascensione conclude la missione di Cristo sulla terra, quella della sua presenza visibile, tangibile dagli uomini. Gesù, ascendendo al cielo, ritorna nella sfera del divino, si assiede alla destra del Padre, nell'attesa di tornare alla fine dei tempi. Egli però entra nel mondo di Dio con la natura umana assunta da Maria Santissima. Quindi di fatto in questo modo fa sì che anche l'uomo, al termine della sua vita terrena, possa entrare nel mondo di Dio. Noi ci eravamo esclusi da questa comunione di vita con Dio attraverso il peccato originale e le conseguenze che si sono ripercosse sui discendenti di Adamo ed Eva. Gesù, attraverso il sacrificio della croce, ha espiato i peccati del mondo, ascendendo al cielo, risorgendo, ha vinto la morte e quindi anche il male, chiaramente, che ne era stato la causa, inducendo l'uomo al peccato e quindi a disobbedire a Dio. Ascendendo al cielo, Gesù ascende con la sua natura umana, unita alla sua persona divina. Per cui, nella gloria del Padre, nella gloria della Santissima Trinità, c'è Cristo, figlio di Dio, vero Dio, ma anche vero uomo. Quindi, l'ascensione comporta una cosa importantissima, che noi siamo, in virtù dell'ascensione di Cristo, in virtù della grazia dello Spirito Santo che ci verrà, che ci è stata donata il giorno del nostro battesimo, ma che ci viene rinnovata il giorno della Pentecoste, noi siamo messi nella condizione di entrare nel mondo di Dio al termine della nostra vita terrena, al di là del fatto che nella vita di grazia noi viviamo già la dimensione del regno, una dimensione che comunque è parziale, perché noi siamo ancora sottoposti a tutti i limiti della vita terrena, quindi alle tentazioni, ai peccati e a tutto il resto. Gesù sale al Padre, ma nel contempo resta con noi. Uno direbbe, ma ecco, beati coloro che sono vissuti al tempo di Cristo, perché potevano parlargli, perché potevano vederlo, perché potevano toccarlo. Ma invece siamo più beati noi, perché Gesù, ascendendo prima di ascendere al cielo, così come ci viene riferito dal Vangelo di Matteo, dice: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Quindi Gesù è sì asceso al Padre, ma nello stesso tempo, attraverso il dono dello Spirito, rimane con noi sempre, sempre. Quindi noi abbiamo possibilità di incontrarlo in qualsiasi momento della nostra vita. In che modo Gesù resta con noi? Resta con noi nella sua parola, nei sacramenti della fede, particolarmente nell'Eucaristia. Queste sono le situazioni dove Gesù si rende maggiormente presente. Però voi ricordate che nel Vangelo sta scritto: quando due o tre si mettono a pregare insieme, io sono in mezzo a loro. Quindi la presenza di Gesù è laddove i cristiani si riuniscono per pregare, si incontrano per volersi bene, laddove ci sono due persone che si amano in maniera pura, pura, ecco, totalmente disinteressata, cercano l'uno il bene dell'altro, ecco, lì c'è Cristo, lì è presente Cristo, perché è presente lo Spirito Santo. Bisogna fare molta attenzione oggi come oggi, soprattutto perché si equivoca molto sul termine amore, e allora uno dice, vabbè, l'importante è volersi bene, così il Signore è contento, ma c'è modo e modo di volersi bene, bisogna fare molta attenzione. Non solo resta con noi, ma resta in noi. Come? Nel dono dello Spirito Santo. Chi è inabitato dallo Spirito, di fatto rimane in Cristo e Cristo rimane in lui. Questi giorni feriali del tempo pasquale, il Vangelo di Giovanni, che ci ha accompagnato tutti i giorni, più di una volta ha riportato queste parole di Gesù: rimanete in me e io rimango in voi. Come è possibile questo? Attraverso il dono dello Spirito Santo. Gesù rimane in noi, noi rimaniamo in lui. Il Vangelo che oggi è stato proclamato fa coincidere l'ascensione con l'inizio della missione della Chiesa, la quale è inviata ad annunciare il Vangelo ad ogni creatura in tutto il mondo. Allora, Gesù ascende. Allora, che cosa succede dopo l'ascensione di Gesù? Due cose. Prima è la missione dello Spirito Santo, cioè lo Spirito Santo a Pentecoste viene inviato. Ma subito, se noi andiamo a leggerci gli Atti degli Apostoli, quello che leggeremo sabato prossimo e domenica prossima, subito inizia la missione della Chiesa, cioè gli Apostoli iniziano, che erano pieni di paura, che stavano nascosti, che sono stati nascosti per 50 giorni per timore dei giudei, escono fuori e cominciano a proclamare che Gesù è risorto, che è il Salvatore del mondo, non hanno più paura, affrontano le persecuzioni e il Vangelo si diffonde non solo a Gerusalemme, dove tanti si convertono, si diffonde fuori dalla Palestina, si diffonde nel mondo intero. Quindi, con l'ascensione e con la discesa dello Spirito Santo inizia la missione dello Spirito, la missione della Chiesa. La Chiesa deve annunciare il Vangelo. Qual è il contenuto di questo annuncio? Ecco, il kerygma, quello che viene detto in greco kerygma, è questo: Gesù è il Figlio di Dio, è il Salvatore del mondo, è morto per i nostri peccati, è risorto per la nostra giustificazione. Se noi crediamo in Lui, otteniamo la remissione dei peccati e partecipiamo alla sua vita divina. Questo è quello che noi dobbiamo andare a dire alle persone. Guardate che Gesù 2000 anni fa è morto sulla croce per espiare i tuoi peccati. Poi è risorto. Se tu credi in Lui, che è il Figlio di Dio e il Salvatore del mondo, tu non solo benefici del suo perdono, partecipi della sua vita divina. Gli partecipi nella fede, nella speranza, nella carità, nell'esercizio delle virtù teologali in questa vita, parteciperai alla sua vita divina, nella gloria dopo la tua morte. Questo è quello che si deve dire. È quello che la gente ignora e in alcuni casi non vuol nemmeno sentire. Ma direi, in tante situazioni di sofferenza, di tribolazione, di angustia, di contraddittorietà della vita, questo è un annuncio veramente sconvolgente, sconvolgente nel senso di una grande speranza. Io un giorno parlavo con una persona che opera nell'ambito della sanità, se così si può dire, fisica ma soprattutto psichica, mi diceva, mi parlava di un caso, di una persona che è seguita dalla nostra ASL 3 di Genova, che ha tentato 62 volte di uccidersi. Tant'è vero che è stato fatto una specie di... Al di là che questa, la ASL ha speso per questa persona, fra ricoveri e cure, mi sembra 300.000 euro. Non sapevano più cosa fare di questa persona, perché dice... E allora poi, discutendo, dice: ma siamo intenzionati a fare venire un luminare, da Milano per vedere, ecco. E poi hanno chiesto anche il parere a questa persona che mi parlava, che io seguo spiritualmente, e questa ci ha detto: ma non avete mai pensato di chiamare un esorcista? E stranamente il responsabile non ci ha detto: ma è una pazzia, ha detto: ci dobbiamo pensare, non abbiamo mai preso in considerazione. Una persona che tenta per 62 volte di ammazzarsi. Altro che spirito di morte. Che cosa c'è lì dietro? Uno dice: è pazzo. Pazzo è un'etichetta, è una qualifica, è un giudizio, però che cosa ci sta dietro questa situazione di un rifiuto così radicale della vita? Che cosa ci sta, cosa ci può star dietro? Allora, se noi ci apriamo minimamente a una prospettiva di fede, dobbiamo cominciare a usare dei termini che chiaramente nell'ambito della medicina o della psicologia sono aborriti, ma bisogna prendere un po' in considerazione che ci potrebbe essere anche uno spirito di morte. E chiaramente lo spirito di morte non si cura, non lo cura né il medico, né lo psichiatra, né lo psicanalista. Lo può curare, diciamo, Dio attraverso la mediazione della Chiesa. Non c'è altro da fare. Quindi, ecco, bisogna che noi portiamo questo annuncio, perché ci troviamo di fronte a un mondo, ora questi sono casi limiti, però ci troviamo di fronte a un mondo con tante di quelle contraddizioni, con tante di quelle sofferenze, che veramente il mondo ha bisogno di un lieto annuncio. Vangelo vuol dire lieto annuncio, di una prospettiva positiva che apra la speranza, altrimenti qual è l'aspirazione delle persone? Quella di vivere senza soffrire, e se a un certo punto ci trova in una situazione di sofferenza, di morire al più presto possibile, senza tribolare, perché quando viene fatta a una persona la diagnosi di un certo livello, ecco, cerchiamo di fare prima che possiamo per evitare al massimo le sofferenze. Quindi bisogna, l'annuncio del Vangelo oggi è tanto importante come era importante al tempo di Cristo, tale quale. Il Vangelo è sempre attuale, sempre necessario, è sempre indispensabile per il bene dell'uomo, per il bene della sua vita terrena, per il bene della sua vita eterna. Possiamo farci un'ulteriore domanda: quali sono le modalità di questo annuncio? L'annuncio, secondo quello che abbiamo ascoltato nel Vangelo di Marco, nella conclusione del Vangelo di Marco, l'annuncio della parola e i gesti di carità. Questo lo possono e lo devono fare tutti i battezzati, perché non è che il Vangelo lo deve annunciare solo il prete nella predicazione. In questo momento io annuncio il Vangelo, benissimo. Celebriamo l'Eucarestia, ci troviamo in un contesto liturgico, tra l'altro in una messa proprio intenzionata per la guarigione dei malati. Benissimo. Però il Vangelo va annunciato dovunque, dappertutto, in qualsiasi momento. Per annunciare il Vangelo voi capite che bisogna conoscere. Allora, se un cristiano non conosce la parola di Dio, non ha mai letto il Vangelo, non sarà in grado di annunciarla agli altri, annuncia qualcosa che non conosce. Se uno vuol fare l'insegnante, prima deve studiare la materia. Quando l'avrà studiata bene, sarà abilitato a insegnarla agli altri. Lo stesso vale, ecco, anche nella mediazione della Chiesa, no? della fede. Non si può dire a una persona che frequenta la Chiesa, come succede frequentemente, un prete in una parrocchia vede una persona che è un po' più zelante, dice: lei potrebbe venire a fare catechismo. Fare catechismo bisogna fare un discernimento, quella persona è chiamata a esercitare una mediazione della fede, benissimo, bisogna fargli fare 3 anni di scuola perché impari bene. Ecco, perché se no chi fa il catechismo non conosce la parola di Dio. Non conosce la parola di Dio. Allora, uno prima si legge tutto il Vangelo, si legge tutto il Nuovo Testamento, poi potrà andare a trasmetterlo ai bambini. Ecco, uno deve possedere questo. Quindi, la prima cosa che noi dobbiamo fare è incoraggiare le persone a prendere in mano la parola di Dio. Dobbiamo regalare questa parola. Prendete un Vangelo di Marco, che è il più semplice di tutti, regalatelo alle persone. Quante volte avete voi nei vostri rapporti di lavoro, di relazioni, con conoscenti, con parenti, avete chiesto: ma tu il Vangelo di Marco l'hai mai letto? L'avete mai fatta questa domanda? Forse no? E questa è un'omissione, perché bisogna informarsi, dire: hai mai letto questa cosa? No. Allora guarda, ecco, uno prima di fare la domanda si porta nella borsa il Vangelo di Marco e dice: allora, se non l'hai mai letto, guarda, fai una cosa, ogni giorno 10 minuti, in 15 giorni te lo leggi tutto e poi vedrai che ti serve, vedrai che ti serve. Questo è quello che noi dobbiamo fare. E con l'annuncio si dice: la missione della Chiesa è quella di annunciare il Vangelo, ma non lo fa nessuno. Noi dobbiamo uscire. Quando io parlo a voi, perché siete delle persone che frequentate qui l'Eremo e avete una certa sensibilità, noi quando dobbiamo uscire dobbiamo portarci 10 di quei rotolini della parola di Dio, 2 o 3 panini nella borsa e 2 o 3 Vangeli e magari un messalino. Questo deve essere, diciamo, le munizioni, se così si può dire, del cristiano, quello che gli serve, le armi per annunciare il Vangelo. Uno deve essere preparato, non basta dire una parola buona, un sorriso, bisogna avere gli strumenti e bisogna abituarsi a portarli dietro, questi strumenti. Nessuno ha queste attenzioni, o sono pochissimi quelli che hanno attenzione. Allora ci sarà la parola, la persona la quale uno capisce che è lontanissima, alla quale uno dà un biglietto della parola di Dio. Ci sarà la persona che invece è un pochettino, ecco, più sensibile, a uno dà un panino. Ci sarà la persona che manifesta un certo interesse e dà il Vangelo. Ci sarà la persona che manifesta un interesse e uno dà un Vangelino, un messalino. Allora noi evangelizziamo, altrimenti, e noi ci sarà chiesto conto alla fine della vita di quanto avremmo annunciato il Vangelo. Dice: ma io non sapevo, ma io non avevo coraggio, e io mi lasciavo, avevo paura. Sono tutte omissioni queste, sono omissioni gravi, perché... Come fa? Allora, quelli che vengono a Sant'Alberto si sentono io gli faccio degli elmi così sulla parola di Dio. Quelli che ascoltano il canale YouTube se lo vanno a cercare e va bene, e se le possono sentire anche a casa, anche a Napoli o nel Centro Africa. Ma tutti quelli che ignorano, e con quelle migliaia, centinaia di migliaia, milioni di persone che ignorano, anche le migliaia di persone nelle quali, in mezzo alle quali viviamo, chi glielo va a annunciare questo Vangelo se non ce l'andate a annunciare voi? È lì il punto. E non è che uno debba dire: ma io, ecco, devo prima andare a fare un corso di teologia per annunciare il Vangelo. No, bisogna chiaramente avere una frequentazione a una vita di grazia, a una conoscenza della parola di Dio. La prima cosa che dobbiamo fare è noi, perché non possiamo dare un Vangelo se noi non l'abbiamo prima letto. Non possiamo dare un messalino se prima noi non lo utilizziamo da un anno. Quando noi abbiamo una certa familiarità con uno strumento, possiamo dire: bene, guarda, questa cosa fa bene. Perché fa bene? Perché l'ho sperimentata, mi ha fatto bene a me, allora potrebbe far bene a te. Poi, se la persona, questo è il discorso del seminatore che semina, chiaramente una parte dei semi vanno persi e una parte di semi fruttificano e possono fruttificare anche abbondantemente. Ma se noi non seminiamo, non ne nasceranno frutti. Si dice: ma nelle chiese vanno sempre meno persone. Chiaro, perché i giovani non... Ecco, ma che cosa si fa? Ecco, per coinvolgere, ecco, per attirare i giovani,
Ma non si tratta di attirarli con delle cose, annunciando la parola, facendo conoscere il Vangelo, si attirano le persone, non facendo delle feste, facendo dei ritrovi, degli eventi. Ora va di moda gli eventi, allora si fa un evento per questo, si fa così, è un'opportunità per le persone che stiano insieme. Poi nell'evento magari non si dice nemmeno un'Ave Maria, si parla di questo, si dice ma tanto le persone stanno insieme, si conoscono. Non è questo il modo per annunciare il Vangelo, non si converte nessuno in questa maniera qui, non si converte nessuno. Anzi, le persone aumentano la confusione, perché stando insieme e dialogando, essendo la maggior parte delle persone non formate, uno sente una cosa, l'altro sente il contrario, l'altro sente il contrario, e ne esce un minestrone. Se poi nell'evento partecipano anche alcuni preti, ancora peggio, perché c'è il prete che la pensa così, la prete che la pensa così, la prete che la pensa cos'ha, e allora uno dice chissà che avrà ragione, lì è un minestrone. Purtroppo è la verità questa, è la verità. Quindi, ecco, bisogna partire dalla parola di Dio, perché almeno la parola di Dio è uguale per tutti. Almeno c'è la parola di Dio. Ora, la modalità precipua attraverso la quale Cristo risorto si rende presente, operante nella sua Chiesa, è la celebrazione dell'Eucaristia. È per questo che noi diamo così importanza all'Eucaristia. Non è che io celebro queste Eucaristie perché mi piace parlare. Io celebro queste Eucaristie perché ho capito, il Signore mi ha fatto questa grazia, che questo è un momento privilegiato attraverso il quale Cristo risorto si comunica ai fedeli e i fedeli si possono incontrare con Lui. Allora io non guardo l'orologio, io non sto nei tempi, so che le persone fanno un po' di fatica, è vero, ma vi credete che io non ne faccio fatica? Fate più fatica voi a star seduti o io a stare in piedi a parlare? Io faccio molta più fatica. Perché lo faccio? Lo faccio perché cosa me ne viene a me? Me ne viene del fatto che io ho ricevuto questo ministero di annunciare il Vangelo. E come diceva San Paolo, guai a me se non evangelizzo. E allora, quando prego, quando mi preparo, cerco di trovare tutti i modi possibili e immaginabili per veicolare una parola che tocchi il cuore, che trafigga il cuore, che non lasci le persone indifferenti, che le metta in discussione, perché questa è la molla della conversione, è la molla del cambiamento di vita. Nella celebrazione dell'Eucaristia la parola viene predicata e spiegata, nella predicazione annunciata e proclamata e spiegata nella predicazione, Cristo si dona agli uomini nel suo corpo, nel suo sangue, nella Santa Comunione. Nell'Eucaristia la Chiesa, corpo di Cristo, intercede insieme al suo capo per le necessità spirituali e materiali dei suoi figli. Allora, noi ascoltiamo la parola, poi se siamo nelle condizioni di grazia ci accosteremo al corpo e al sangue di Cristo e poi pregheremo, ecco, per le persone ammalate. Lo facciamo nel momento offertoriale, lo faremo quando riceveremo la benedizione personale alla fine della messa. Una persona può venire alla benedizione e dire: Signore, io non so se voi queste cose le fate, ma mi dà l'idea che qui ci può essere qualche persona malata, più o meno, ma non siete tutti malatissimi. Allora uno viene, riceve la benedizione, dice: Signore, in questo momento io ti rappresento quella tale persona malata. Ecco, benedici, mentre benedici me, dato che siamo tutte membra di un corpo solo, che è il corpo di Cristo, allora se io prendo la benedizione posso benissimo, con la mia intenzione, far sì che la benedizione arrivi a una persona che vive a Milano e che io so che è gravemente ammalata. Allora io ricevo la benedizione, la ricevo io, ma mentre io la ricevo, la riceve anche quell'altro, se io ci metto l'intenzione. Quindi voi capite come sia importante. Poi le persone, io ne ho sentito tante persone che hanno detto: io avevo dei problemi di salute gravi, stavo per morire, eccetera, eccetera, poi è successo qualcosa che chissà che mediazione di grazia una persona, può darsi che un giorno lo sapremo in paradiso, può darsi anche che non lo sapremo mai, ma sicuramente c'è stata una mediazione di grazia da parte della Chiesa. Quindi noi che potevamo morire, che potevamo, non so, avere delle conseguenze gravi per delle situazioni patologiche e via discorrendo, non l'abbiamo avute perché magari qualcuno, ecco, ha pregato per noi, ha invocato lo Spirito Santo su di noi. Questo vale anche per la preghiera di intercessione. Io facevo l'esempio della preghiera di benedizione, che è una cosa diretta, ma anche la preghiera di intercessione. Noi in questa settimana siamo tutti invitati a invocare lo Spirito Santo, per noi, anche per le persone che sono i nostri familiari, vicini, lontani, amici, nemici, i nemici. Invocare lo Spirito Santo sui nemici è quello che viene detto nel Vangelo: benedite coloro che vi maledicono. Più una persona ce l'ha con me, più io la benedico. E allora questo male viene fermato dalla mia benedizione, dalla mia implorazione dello Spirito Santo. Queste cose bisogna farle però. Bisogna farle. E per farle bisogna avere anche un po' di tempo per farle. Perché se uno, ecco, ha 100.000 cose da fare, non può fare queste cose. Quindi bisogna organizzare i propri tempi e dire: ora io in questo momento mi metto alla presenza di Dio. È importante per la mia santificazione, è importante per il bene del mio prossimo, vicino e lontano. E allora io... Ci sono tante cose da fare che si trascurano di fare e bisogna farle proporzionalmente con le nostre forze, ma bisogna farle. Questa intercessione è accolta da Dio ed esaudita da Dio nella misura in cui sia fatta con fede e coincida con il massimo bene della persona che si identifica con la volontà di Dio su di lui. Quindi, quando noi preghiamo per la salute fisica di una persona, potrebbe essere il massimo bene, ma non ne siamo certi. Quindi dobbiamo dire: Signore, sia fatta la tua volontà su quella persona. Ma quando noi preghiamo per la conversione di una persona, per la guarigione spirituale, per la liberazione, per tutte queste cose di cui noi siamo certi che coincidono con la volontà di Dio, non dobbiamo dubitare, perché chiediamo sicuramente qualcosa che è nel cuore di Dio, nella volontà di Dio. Allora qualcuno può dire: ma perché se è nella volontà di Dio, Dio questa cosa non la fa e aspetta che noi preghiamo? Non è così semplice, perché se noi preghiamo per tutte queste intenzioni, ad esempio la conversione di una persona, bisogna vedere se la persona vuole convertirsi. Quindi quando noi trattiamo sul piano spirituale c'è sempre di mezzo la libertà dell'altro. Quindi noi possiamo pregare dalla mattina alla sera, ma se quella persona, ecco, non ne vuol sapere del Padre Eterno, Gesù Cristo è morto sulla croce per quella persona. Ecco, ma se uno proprio si chiude, è chiuso, Dio non lo costringe nemmeno. Gli offre delle opportunità, gli offre magari la nostra preghiera, può essere la mediazione di una grazia attraverso la quale questa persona può avere un input, ma bisogna vedere se di fronte a questo input reagisce positivamente o negativamente. Siamo sempre lì, quindi noi non dobbiamo dire, ecco, il Padre Eterno non fa quello che dovrebbe fare, perché il più delle volte siamo noi che non facciamo quello che dovremmo fare. E nonostante che noi lo facciamo, non possiamo avere la certezza, soprattutto quando chiediamo certe cose, che se noi, ecco, preghiamo, è chiaro, poi voi capite, ecco, la grazia ha delle vie, ecco, di per toccare i cuori anche più induriti. Ah, pensate un po' a Santa Monica con Sant'Agostino. Ecco, ci ha messo 30 anni questa donna per convertire il figlio, cioè per convertire, per pregare e piangere, ma non è che lei pregava e piangeva. Quando Sant'Agostino ha vinto la cattedra di retorica a Milano, dato che sapeva che sua mamma non era contenta che lui partisse, non so se l'ha detto o non l'ha detto, deve avercelo detto, ma non voleva, ecco, perché temeva che andando a Milano suo figlio si pervertisse ancora di più o corresse ulteriori rischi per la sua anima, perché era poi un incarico importante che metteva, ecco, poteva esporre a tante cose. Sant'Agostino cosa fa? Dice: ora devo partire, però, ecco, andiamo al porto. Poi dice a sua mamma: guarda, tu dormi lì nella locanda, io dormo sulla nave, tanto la nave parte l'indomani mattina. E quella ci ha creduto, se non che lui lo sapeva, la nave è partita di notte. Ecco, allora che cosa ha fatto Santa Monica, che era una santa? Ecco, ha aspettato qualche mese, ha preso la nave e è arrivata a Milano, tranquilla. Ecco, non basta, ecco, no, dice: allora io prego per mio figlio lontano. No, lei ha preso, guardate che ci voleva a quei tempi, siamo nel IV secolo, e attraversare il Mediterraneo non era uno scherzetto. Ecco, non era uno scherzetto i viaggi. Ecco, si ci metteva del tempo, e poi c'era il rischio delle tempeste e di tutto il resto. Si andava con le vele. È arrivata a Milano e poi ha fatto tutte le sue cose, è andata subito a... sapeva che lui frequentava ogni tanto, andava a sentire Sant'Ambrogio che predicava, che era il vescovo di Milano, era un santo. È andata a parlargli di suo figlio, una cosa e l'altra, a dire: guarda che... ecco. Allora si è messo a pregare anche Sant'Ambrogio e poi, vabbè, ha fatto tante cose. Poi alla fine è chiaro che c'è stata la grazia di Dio, però è stata una conversione che è costata sangue, tant'è vero che quando Sant'Agostino si è convertito e ha capito che la sua vita... Sant'Agostino era un convivente a quei tempi, convivente con un figlio. Ecco, come lui si è convertito, la prima cosa che ha fatto, sapete qual è? Ha preso questa donna e gli ha detto: tu te ne torni in Africa. E sicuramente avrà provveduto al suo mantenimento. E questa donna che gli voleva così bene, gli voleva proprio bene, e lui gliene voleva, si volevano proprio bene. Lei era una pagana, non era una cristiana. Questa donna ha detto: io non mi sposerò più con nessuno, non si è sposata con nessuno. se è tornata in Africa, poi non si sa che fine abbia fatto. Però radicalità non dice ora cerchiamo di aggiustare le cose, no, al di là del fatto che a quei tempi una cosa del genere non era nemmeno contemplata, tant'è vero che la mamma di Sant'Agostino aveva già organizzato, non dico un matrimonio, con una donna altolocata, cristiana, organizzato, per così dire, aveva incoraggiato. Poi questo Padre Eterno a un certo punto fa capire che Sant'Agostino si deve dedicare solo al servizio di Dio. Allora prendono tutti per tornare in Africa. La missione di Monica era finita. Arrivano a Ostia, cosa succede? Gli viene la febbre e gli dice: guardate, io devo morire, quindi non preoccupatevi di me, mettetemi sottoterra dove volete, l'importante è che mi ricordiate all'altare del Signore. Ecco, è morta. Aveva finito, aveva concluso la sua missione. È una grande santa, col frutto che ha partorito due volte Sant'Agostino. L'ha partorito dal punto di vista naturale, che l'ha messo al mondo, ma l'ha partorito proprio nella fede. E lui è diventato un grande santo, un grande padre della Chiesa, dottore della Chiesa, una delle più grandi teste che ci siano state a questo mondo. Allora voi capite. Ecco, certo che la grazia di Dio lavora, ma lavora anche in relazione a quanto noi lavoriamo, a quanto noi ci diamo da fare per collaborare con la grazia di Dio. Marco sottolinea due elementi che caratterizzano la vita, la missione della Chiesa, la quale continua a fare quello che Gesù ha fatto nel corso del suo ministero pubblico: liberare gli oppressi dal male, guarire i malati attraverso l'imposizione delle mani. Abbiamo letto proprio nel Vangelo questa sera, questi saranno i segni, Vangelo, che accompagneranno quelli che credono. Guardate che dice non i sacerdoti o i vescovi, quelli che credono, cioè i battezzati. I segni li possono fare anche i battezzati. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se verranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. I credenti, ecco, quelli che desiderano, e si dice che le cose vanno proprio così. Allora essi partirono, predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Quando la parola è annunciata nella sua integralità, ecco, ci sono anche i segni. Il Signore dona i segni. È evidente che Dio opera per il bene integrale della persona, quindi si avvale della scienza medica, la quale però ha un limite intrinseco, quello di studiare e curare il corpo. Se uno va all'università di medicina, ecco, comincia a studiare l'anatomia, come il corpo è fatto, i vari organi interni, le ossa, i muscoli e via discorrendo. Se non che il corpo non è tutta la persona. La persona è fatta di corpo, di anima e di spirito. Anche la scienza medica dovrebbe allargare un po' gli orizzonti e prefiggersi di curare più la persona che non gli organi viventi. Cioè, non è compito del medico di curare l'anima. Però la medicina dovrebbe avere oggi... Si parla di medicina olistica, si parla di tante cose, ecco, si considera un po' di più ecco, il discorso della persona, ma io non ho davanti un arto malato, io ho davanti una persona che ha un arto malato. Io mi devo, non, una persona non è un numero, non è un numero. Ecco, le persone, ora io non so, ora la gente all'ospedale ci sta relativamente poco perché fanno tun 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 per fare prima, per spendere meno soldi, ma ordinariamente una persona che arriva all'ospedale, la sua sofferenza aumenta perché al di là del male che ha, non è accolta bene, non si sente amata, uno chiama, suona il campanello, non viene nessuno perché gli infermieri sono insufficienti e via discorrendo. Uno si sente, invece di sentirsi curato, si sente abbandonato. Lasciamo perdere dell'assistenza religiosa negli ospedali, che praticamente è inesistente. Almeno ci fosse quella, ma non c'è nemmeno quella. Allora, quanto più una persona sarebbe aiutata a recuperare la sua salute se fosse accolta e curata integralmente. Cioè, chiaramente il chirurgo deve fare l'intervento chirurgico, ma in un ospedale ci deve essere il chirurgo, ci deve essere l'infermiere, ci deve essere l'operatrice sanitaria, tutte che si devono prendere cura del paziente, cura del paziente. È chiaro che poi si dice, ma ecco, una persona si deve prendere in carico, star dietro a 10 persone, non riesce a star bene dietro a nessuna. È chiaro, quello è compito, la responsabilità è di chi governa, che non organizza bene le cose, perché una persona dovrebbe avere tutta una serie di attenzioni che favoriscono il recupero della sua salute, una buona accoglienza. Io la buona accoglienza l'ho vista solo negli hospice, dove una persona ci sta 3 giorni e poi muore. Però, ecco, lì c'è la buona accoglienza, però c'è una buona accoglienza che te la auguro, la buona accoglienza per morire alla svelta. Sì, perché ormai i protocolli sono quelli che uno non ci deve stare più di una settimana, perché c'è tanta richiesta. Quindi, che stia bene o che stia male, deve morire. E lì, cure palliative, dicono cure palliative, basta che aumentano un po' più di morfina, ce ne danno un po' di più, ogni giorno un po' di più, ecco, inibiscono attraverso queste sostanze stupefacenti il centro del respiro e uno muore. Ecco, tu. Boh. Non si dice che è eutanasia, ma di fatto lo è. Lo è. No, però lì uno è accolto bene, veramente bene. Io ci sono andato alcune volte perché per portare l'unzione degli infermi, dei malati, lì è una, ti danno anche il gelato, ti fanno tanti, c'è questo, il gelato, sì, ti danno, vengono anche col gelato, tanto uno è l'ultimo gelato, diamo l'ultimo gelato, uno c'è tutto curato proprio bene. Dice, le camere hanno tutti dei nomi, ogni camera, non c'è il camera 1, 2, 3, c'è orchidea, c'è girasole, ha le camere con tutti i nomi dei fiori, tutta una cosa. Uno dice, ah, questo sembra di essere un paradiso. Sì, è una specie di, ecco, paradiso. No, ma è vero, ma c'è proprio però dico, uno deve proprio, ecco, lì, solo lì deve esserci questa cura del paziente, perché tanto deve morire. Invece dovrebbe essere proprio là dove uno deve recuperare la salute, che c'è tutte queste attenzioni e queste cure. Dio può intervenire con mezzi umani e con mezzi soprannaturali per curare tutta la persona. Quando noi preghiamo, come questa sera per gli infermi, non dobbiamo aspettarci che succedano dei miracoli, ma dobbiamo credere fermamente che la nostra preghiera di intercessione procura degli effetti benefici sulla salute di coloro per i quali noi preghiamo. Allora, noi dobbiamo essere certi che la nostra preghiera serve, non è inutile. Non è inutile, serve. Il gesto dell'imposizione delle mani deve essere correttamente inteso. Si tratta di un segno che non certo di un gesto magico, un segno di amore che era praticato anche da Gesù nel suo ministero pubblico, che esprime un gesto che esprime la prossimità della Chiesa nei confronti di chi soffre, un gesto che accompagna la preghiera umile e fiduciosa che Dio intervenga a benedire una persona che si trova a attraversare un momento di prova e di tribolazione. Deve essere chiaro che è Dio che opera, ma chiede la collaborazione dell'uomo, la fede del malato e la fede e la carità della Chiesa. E per concludere, pensiamo a un evento dell'Antico Testamento, quando Mosè ha condotto il popolo nell'esodo. All'inizio sono fuggiti dall'Egitto dopo la strage dei primogeniti degli egiziani, sono andati nella direzione, perché Dio gli ha detto di andare nella direzione del Mar Rosso, e poi si sono trovati davanti al mare, e nel frattempo gli egiziani hanno organizzato il loro esercito, coi carri ci sono andati dietro. A questo punto Dio cosa dice a Mosè? Dice: prendi il bastone e alzalo sul mare e dividilo. Poi non è di fatto che Mosè ha diviso il Mar Rosso, si dice che Dio è intervenuto, ecco, durante la notte, in modo tale che si creasse una zona asciutta dove gli ebrei sono passati dall'altra parte. E chiaramente sono stati inseguiti anche degli egiziani a una certa distanza. Quando gli ebrei sono passati tutti, cosa dice il Padre Eterno? Dice a Mosè: alza il bastone e il mare ritorni al suo livello necessario. Così è tornato e ha completamente sommerso tutto l'esercito degli egiziani, sono morti tutti. Dio non poteva farlo lui queste cose. Sì che poteva, e le ha fatte di fatto, ma ha voluto che Mosè ci mettesse la sua parte. Mosè doveva alzare il bastone per dividere il mare, doveva alzare il bastone per far tornare il mare al suo posto. Allora noi dobbiamo capire che dobbiamo fare anche noi la nostra parte. Il Signore vuole riversare su di noi la sua benedizione, ma si aspetta che noi facciamo strumento gli uni nei confronti degli altri della sua benedizione. In fin dei conti, agendo in questo modo, noi facciamo quello che Gesù ci ha ordinato di fare per il bene del prossimo e la gloria di Dio. Non aspettiamoci degli interventi straordinari, ma crediamo fermamente che tutto coopera al bene di coloro che amano Dio. Nell'esercizio dell'amore puro, disinteressato, è presente la presenza della vita, della pienezza della vita fisica, psicologica e spirituale della persona umana. Quindi, la condizione per pregare efficacemente è pregare con amore, con fede e con amore. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo la nostra professione di fede con il credo apostolico. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Ora prendiamo il nostro bigliettino e facciamo la nostra intenzione offertoriale. Chi fosse sprovvisto della penna vi viene messa a disposizione, poi la depositate nello scomparto delle intenzioni quando si fa la raccolta. Possiamo scrivere così: Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria e di San Giuseppe, Padre, nel nome di Gesù, per intercessione di Maria di San Giuseppe, e ci aggiungiamo, e di tutti i santi, perché io vi benedirò con questa pianeta che è stata di un santo. Quindi chiediamo anche l'intercessione di tutti i santi. Io ti offro. E qui mettiamo i nomi delle persone ammalate, più o meno seriamente, che, sulle quali invochiamo lo Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo scenda su di loro in vista della loro guarigione. Ora, mentre viene proposto un canto offertoriale, si passa per la raccolta delle intenzioni e delle offerte.
Prendiamo ora il cartoncino rosso con l'atto offertoriale. Chi non ce l'ha vi viene distribuito e facciamo questa preghiera che segna l'inizio della liturgia eucaristica propriamente detta. In questo momento che precede l'offerta del pane e del vino, che per opera dello Spirito Santo diventeranno il corpo e il sangue di Cristo Padre, in comunione con tutta la Chiesa di cui mi sento membro vivo, io ti offro la mia persona, il mio corpo, la mia anima, il mio spirito, la mia vita fisica, psicologica e spirituale come sacrificio a te gradito, in comunione col sacrificio redentore di Cristo, affinché i frutti di grazia di questa Eucaristia si possano riversare efficacemente sulla mia vita e si queda di tutta l'umanità. Aiutami a non conformarmi allo spirito del mondo, di modo che lo Spirito Santo possa operare liberamente in me, rinnovando il mio modo di pensare al fine di discernere la tua volontà, ciò che è buono, a te gradito e perfetto, e mettimi in condizione di agire in conformità ad essa per la tua gloria, per il mio bene e per la salvezza del mondo. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Padre, il tuo Figlio unigenito, nostro sommo sacerdote, sempre vivo, siede alla tua destra per intercedere a nostro favore. Concedi a noi di accostarci con piena fiducia al trono della grazia per ricevere la tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il Signore Gesù, Re della Gloria, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al cielo, contemplato dagli angeli. Mediatore tra Dio e gli uomini, Giudice del mondo e Signore dell'universo, ci ha preceduti nella dimora eterna, non per separarsi dalla nostra condizione umana, ma per darci la serena fiducia che dove è Lui, capo e primogenito, saremo anche noi sue membra, uniti nella stessa gloria. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo tenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Alberto, e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa, Francesco, il nostro Vescovo, Marco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ti preghiamo per la conversione di Paola, di Chiara e di Simona. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli Angela e Luigi e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucarestia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Cristo, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati, siede per sempre alla destra di Dio. Alleluia.
Sulla strada verso
Preghiamo. I doni che abbiamo ricevuto dal tuo altare, o Padre, accendano nei nostri cuori il desiderio della patria del cielo e ci conducano seguendo le sue orme, laddove ci ha preceduto il nostro Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Ricordo, sabato prossimo, sabato 18 maggio, è la vigilia della solennità di Pentecoste, quindi non sarà celebrata la messa alle ore 17, quella che abbiamo fatto questa sera, e ci sarà la celebrazione della veglia di Pentecoste che inizierà alle ore 21. Pregheremo la Madonna, con la Madonna lo Spirito Santo, poi alle 22 intorno, ecco, ci sarà la Santa Messa Vigiliare di Pentecoste con l'implorazione comunitaria dello Spirito Santo. Direi che questa è una settimana dove sarebbe molto importante che ci preparassimo a questo momento di grazia particolarmente importante, pregando Maria, e proprio per chiedere l'intercessione di Maria per ottenere il dono dello Spirito Santo. Lo faremo anche prima della messa proprio, ma ognuno personalmente, a livello personale. Poi ricordo che sull'espositore sopra l'acqua santira sono disponibili ancora alcuni sussidi che io preparo per approfondire la parola di Dio, il giornalino dell'anima, il menù della parola, il giornalino dell'anima, lo specchio dell'anima, possono aiutare e non devono essere trascurati. Sono poi, ho fatto arrivare, dato che c'era stata una persona che me ne aveva chiesto 15 messalini, quindi ho fatto arrivare ancora un po' di messalini sulla tua parola, perché sicuramente qualcuno può averne ancora bisogno, e poi servono per il mese di maggio e per il mese di giugno, quindi hanno una durata di 2 mesi. Poi, proprio in questo mese di maggio, vi propongo un rosario nuovo di cui ho avuto l'approvazione in data 3 maggio, quindi è recentissimo. Preghiamo con Maria per il dono dell'umiltà. Lo trovate là da Paolo. Io credo che questo sia uno strumento che possa aiutare molto. E l'ho concepito proprio come un aiuto in una prospettiva di guarigione sia spirituale che fisica, perché vedete, l'umiltà sta alla base di tutte le virtù cristiane e credo che nessuno possa onestamente affermare di essere umili, di essere umile. Tutti in poco o in tanto siamo orgogliosi. Quindi di questa preghiera ne abbiamo bisogno di farla tutti. Ora, essendo un rosarietto come quelli che elaboro io, non è un qualcosa che magari si può fare tutti i giorni, ma magari una volta alla settimana uno potrebbe farlo e a mio giudizio gli farebbe molto bene, gli farebbe molto bene. Quindi io non so se nelle nostre celebrazioni del sabato sono già tutte occupate, anche quelle della settimana, quindi è difficile che lo si faccia in maniera comunitaria, in qualche situazione particolare non lo escludo, ma è difficile, ma a livello personale credo che questo possa essere uno strumento che veramente possa aiutare, quindi, perché poi, voi lo sapete, la creatura più umile dell'universo è la Madonna, quindi la Madonna ci può aiutare più di ogni altra creatura
a acquisire questo dono. Ora benediciamo i panini, che sono un altro dono che la Chiesa mette a nostra disposizione. Invochiamo la benedizione di Dio perché questi panini siano veicoli della grazia, particolarmente in ordine alla guarigione fisica. Cioè che per tutti coloro che, chiaramente uno non dice io non prendo più le medicine, mangio panini benedetti, è sbagliato. Uno deve prendere le medicine e mangiare il panino benedetto. E soprattutto pregare quando mangia il panino benedetto, ringraziare Dio. Donarlo, ecco, quindi è uno di quegli strumenti, ecco, bisognerebbe che almeno ognuno se ne prendesse 5, in modo tale che uno se lo consuma e gli altri 4 li dà via nell'arco di una settimana, ecco, perché sono un mezzo di evangelizzazione, come i bigliettini là nell'espositore, come quelli che sono attaccati al muro. Seme della parola, come il Vangelo, come i messalini, sono di quelle cose che noi dobbiamo usare, diciamo quotidianamente, se vogliamo essere dei cristiani veri, i quali non pensano proprio soltanto a se stessi, ma anche pensano al bene dell'anima degli altri, e se ne fanno mediatori non solo attraverso la preghiera, vedete? L'annuncio del Vangelo passa attraverso la parola, che in alcuni casi può essere anche la preghiera, e i segni. Ecco, il panino è un segno, attraverso il quale noi veicoliamo la nostra carità, ma veicoliamo l'amore di Dio. È un segno attraverso il quale passa l'amore di Dio. Questa benedizione chiaramente vale anche per l'acqua, il sale e l'olio che le persone possono aver portato con. O Padre, nel nome di Gesù noi invochiamo il tuo Santo Spirito su questi panini, perché tutti coloro che ne faranno uso abbiano un beneficio sul piano fisico, psicologico e spirituale, perché siano occasione per crescere nella fede, nella speranza e nella carità, per essere fortificati nel combattimento spirituale, per respingere le tentazioni, per favorire la conversione, il cambiamento del cuore, per metterci in condizioni di vivere in una logica più profonda di amore, perché ci aiutino a fare meno resistenza nei confronti dello Spirito Santo, aprire il nostro cuore ad accogliere questo dono della grazia di Dio che ci consente di vivere da figli di Dio. E la tua santa benedizione scenda su di essi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ora diamo la benedizione conclusiva della celebrazione eucaristica, propria alla benedizione solenne dell'ascensione del Signore. Dopodiché faremo un canto di conclusione, non andiamo a cercare canti strani come nell'offertorio, perché non vanno bene. Andiamo sul libro verde, sui foglietti fatti, lo chiudiamo, brava, ecco. Chiudiamo quel quaderno blu che non va bene, ecco, e quando ce l'avremo un altro poi lo faremo, ecco, concordato, e ci facciamo le nostre cose che ci aiutano, tanto per chiudere la diretta, poi invochiamo lo Spirito Santo su di me, e quindi chi vuole può venire qui nella Cappella di Sant'Alberto, dove io imporrò questa pianeta perché è appartenuta a un santo, quindi ecco, è un tramite della benedizione di Dio, chiediamo l'intercessione, io mentre impongo
la pianeta, faccio una preghiera chiedendo proprio la salute dell'anima e del corpo per intercessione di questo santo, personalmente. E cerchiamo di fare le cose con calma, di stare ai nostri posti, di non fare la fila. Ecco, quelli che sono davanti vengono prima, pian pianino vanno quelli di dietro, manteniamo il raccoglimento, tanto non... Ecco, è un momento di grazia da vivere in comunione, e tanto ecco, nell'attesa di ricevere la benedizione noi possiamo nel nostro cuore non chiacchierare col vicino, ma ringraziare il Signore che ci ha parlato questa sera chiaramente e ci è venuto a noi nel mistero del suo corpo e del suo sangue. Il Signore sia con voi. Nel giorno in cui Cristo è asceso nella gloria e ci ha aperto la via del cielo, Dio vi riempia della sua benedizione. Cristo, che dopo la sua risurrezione apparve visibilmente ai suoi discepoli, si mostri a voi misericordioso quando verrà come giudice. Voi che riconoscete Cristo assiso alla gloria del Padre, possiate sperimentare la sua presenza in mezzo a noi sino alla fine dei secoli. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore andiamo in pace.